Di questa meditazione è la benedizione di Dio che viene dalla sua presenza, dallo stare nella sua presenza. E leggiamo secondo Samuele capitolo 6, dal verso 6. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi inciamparono. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza, e là Dio lo colpì per la sua colpa, ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide fu grandemente amareggiato perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. Così quel luogo fu chiamato Perez Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura dell'Eterno e disse: come può venire da me l'arca dell'Eterno? Ma la fece trasferire in casa di Obed Edom di Gat. L'arca dell'Eterno rimase 3 mesi in casa di Obed Edom di Gat. E l'Eterno benedisse Obed Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide: l'Eterno ha benedetto la casa di Obed Edom e tutto ciò che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed Edom nella città di Davide con gioia. Potremmo leggere tutto il resto. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io mi voglio soffermare nel considerare alcune cose accadute. C'era l'arca prima nel tabernacolo, una tenda fatta di materiali, diciamo, smontabili. E Davide però sapeva che lì c'era la presenza di Dio, ma voleva portarsela a Gerusalemme, voleva portarsela a casa dove lui abitava, non voleva stare troppo lontano dall'arca, ma voleva che l'arca stesse vicino a lui. Davide amava la presenza di Dio, desiderava la presenza di Dio. Non è che l'arca era Dio, ma Dio aveva detto che dove sarebbe stata collocata quest'arca, lì avrebbe dimorato la sua presenza. Cioè, praticamente, l'arca non era Dio, non c'era Dio dentro l'arca, perché è un oggetto fatto di uomini, ma l'arca rappresentava una cosa fatta che Dio aveva ordinato, e lì Dio ha detto che avrebbe dimorato il Signore là dove c'era l'arca. Avrebbe fatto dimora, vuol dire. Lì Dio si poteva cercare e trovare, anche se Dio è dappertutto, perché dove c'era l'arca c'erano anche dei sacerdoti, ma nel Vecchio Testamento c'era tutta una condizione che l'uomo non poteva andare direttamente a Dio, ma doveva andare attraverso i sacerdoti. E poi i sacerdoti andavano a Dio. Quindi era, diciamo, il sacerdote il mediatore, attraverso anche i sacrifici che si offrivano, ma l'arca era un simbolo importante per Davide, ma anche per Israele. Però è accaduta una cosa, che mentre i buoi trasportavano quest'arca doveva essere trasportata non dai buoi, doveva essere trasportata dai Leviti, e invece l'avevano messo su un carro. I buoi inciamparono. Perché non, Dio non aveva ordinato che fosse messa sul carro. E allora questo Uzza, che non era un levita, per non fare cadere l'arca, ha cercato di trattenere l'arca ed è morto. Perché nessuno poteva toccare l'arca se non fosse un levita. Cioè, loro avevano dimenticato tutto questo. La Bibbia dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Non si ricordavano niente di tutto questo perché non avevano letto le scritture. E quindi hanno messo l'arca sul... Anche Davide stesso non è che sapeva, non è che ricordava. Infatti lui è stato preso dal panico, dalla paura. Ha detto, ma come farò allora a portare quest'arca? E dove la lascio quest'arca? Ma qui vediamo che c'è un uomo, Obed Edom. Quest'uomo, dice la Bibbia, che ebbe in casa sua per 3 mesi l'arca. Io ho motivo di pensare una cosa, che l'arca abbia insistito proprio questo Obed Edom perché venisse portata, quando ha visto che il re aveva preoccupazione, non sapeva dove collocarla, visto che qua chi la tocca muore, allora cerchiamo di metterla in qualche posto, e Obed Edom avrà detto, questo non c'è scritto, però io lo penso, abbia detto portatela a casa mia. Io la voglio a casa mia, io la desidero a casa mia, portatela a casa mia, non ci sono problemi, io non la custodirò, io l'accoglierò, io l'avrò. E sento forte la presenza di Dio mentre dico questo, perché credo che sia stato proprio così e penso che sia così. Sento nel cuore questa certezza, che Obed Edom abbia insistito sul re Davide, che il re Davide ha trovato serenità e ha detto ok, provvisoriamente tienetela tu. E la Bibbia dice che sono bastati solo 3 mesi che la casa di questo Obed Edom ha avuto una grande e meravigliosa benedizione. Quest'uomo è stato benedetto, la sua casa è stata benedetta, tutte le sue cose sono state benedette. Ma che significa benedetto? Benedetto significa che tutto quello che toccava quest'uomo prosperava. Tutto quello che, perché le cose che c'erano in quella casa che erano state fatte non si rompevano. Funzionava tutto a meraviglia. Non succedeva niente di strano, non c'erano problemi, tutto, non si guastava niente, non c'erano malati, non c'erano oppressi, non c'erano parolacce, c'era un'atmosfera di gloria in quella casa, perché c'era l'arca di Dio. In poche parole, c'era voluto il Signore in quella casa. Obed Edom non ha accolto una cassa, Obed Edom ha accolto la gloria di Dio, perché sapeva che dove si muoveva quella cassa si avvicinava la gloria di Dio, la manifestazione di Dio. E lui con quell'arca messa in quella casa sentiva che in ogni angolo c'era la presenza di Dio, e sentiva una riverenza verso Dio, e sentiva un timore verso Dio, e tutto quello che lui pensava, tutto quello che lui faceva, tutto quello che lo faceva, con una estrema consapevolezza che Dio era vicino a lui, che Dio era lì, e quindi c'era la mano di Dio, c'era la protezione di Dio, c'era la benedizione di Dio. Lì si parlava una lingua diversa, si parlava la lingua in cui tutto quello che Dio aveva comandato veniva fatto, perché Dio era lì presente. E io dico che se voi tutti, se noi tutti vedessimo il Signore nella sua gloria, non credo che penseremmo a qualcosa di negativo. Nessuno di noi penserebbe qualcosa di negativo. Nessuno di noi avrebbe paura. Nessuno di noi penserebbe sono malato e sto morendo. Perché basta uno sguardo di Dio che già lui ti trasmette la guarigione. Basta la presenza di Dio che lui tocca e libera e guarisce, che lui dà quello che abbiamo bisogno, perché tutto è di lui, tutto è suo, e tutto quello che è suo è anche nostro. E quando noi siamo in comunione con lui, noi abbiamo tutto quello che lui ci vuole dare. E questo Obed Edom era felice perché Dio era a casa sua. L'ha voluto lui. Io credo che le cose devono essere così. Tu devi volere il Signore a casa tua. Se tu lo vuoi, Non c'è bisogno dell'arca, che ci sia l'arca. Basta che tu lo inviti. Signore Gesù ha detto: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò e cenerò con lui. Avrò intimità con lui. Io mi farò sentire, parlerò, mangerò con lui. In poche parole, io lo proteggerò, lo guiderò, lo illuminerò, mi rivelerò, darò forza, darò guarigione. Tutto quello che noi abbiamo bisogno, fratelli cari, è Dio, non è altro. Non ci sono bisogni veri per noi. Il bisogno più importante è solo avere Dio. Amen. Io vi dico una cosa, noi possiamo cercare di catturare l'attenzione degli altri, ma invece cerchiamo di catturare la presenza di Dio. Cerchiamo di avere Dio con noi e cerchiamo di fare come fecero i due discepoli della via di Emmaus, che dissero: non te ne andare, resta. Resta con noi, dimora con noi, si fa sera, stai con noi. E il Signore rimase volentieri, perché era quello che voleva. Il Signore vuole essere aperto la porta. Non è un violento che butta la porta a terra come fanno i ladri. Non invade, non è un invasore, ma il Signore è gentile. Se tu gli apri, lui entra. E se entra e tu lo fai accomodare, allora lui dimora, lui risiede. Lui risiede lì e tu avverti l'atmosfera della presenza di Dio. La presenza di Dio porta un'atmosfera meravigliosa. Quando c'è la presenza di Dio non ti viene di fare tante cose strane, ma ti viene solo di fare quello che il Signore vuole che noi facciamo. In poche parole, in questa casa di Obed-Edom si camminava in ubbidienza ai comandamenti. I comandamenti, tutti quei 10 comandamenti venivano messi in pratica, venivano praticati. Non c'era bugia, non c'era malignità, non si desideravano le cose degli altri, non c'erano falsi giuramenti, non c'era c'era una gara a chi onorava di più, a chi onorava meglio. E la Bibbia dice che Dio onora quelli che lo onorano, e loro onoravano Dio perché l'arca era lì e Dio onorava loro con la benedizione e con la presenza di Dio. Io dico che ogni casa, ogni famiglia ha diritto alla benedizione di Dio, ma dobbiamo fare in modo che dentro la nostra mente, dentro il nostro cuore, c'entri la rivelazione che a casa nostra c'è l'arca di Dio, che a casa nostra c'è la presenza di Dio, che Dio ha deciso di dimorare nella nostra casa. Dimorare non nella nostra casa fatta di mura, ma dovunque siamo noi, la nostra casa che è in movimento. Se sei in macchina dentro la macchina, se sei al lavoro nel posto di lavoro, se sei per strada, dovunque tu ti muovi, Dio è con te. Dio dimora con te, l'arca è con te, la protezione di Dio è con te, la grandezza di Dio è con te, la potenza di Dio è con te. Ma noi dobbiamo essere consapevoli, coscienti della presenza di Dio giorno per giorno. Amen. Giovanni capitolo 14 verso 21 dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. E vedete, questi che hanno portato l'arca a casa hanno osservato i comandamenti, osservavano i comandamenti, e Dio si è sentito amato. Dio ha ricevuto il loro amore. Quando noi osserviamo i comandamenti, Dio si sente amato. Io vi dico una cosa, fratelli, noi possiamo dire a tutti: Dio ti ama, Dio mi ama, Dio amore. Ma se non osserviamo i suoi comandamenti, anche se gli diciamo 100.000 volte: io ti amo, Signore, io ti amo, Signore, io ti amo. Il Signore dice: ma come me lo dimostri se stai odiando delle persone? Come me lo dimostri se non stai onorando quello che devi onorare? Ma come me lo dimostri se tu sei bugiardo? Ma come me lo dimostri se sei egoista? Come me lo dimostri se pensi solo per te? Se non te ne importa niente degli altri che soffrono, io non vedo che tu mi stai amando. Le persone che sono vicine a noi sono un elemento da parte di Dio perché noi possiamo dimostrare che stiamo amando Dio a seconda di come le trattiamo. Se le trattiamo con i piedi, non stiamo amando il Signore. Io posso testimoniare che in questi giorni ho avuto una specie di persecuzione. Ho avuto una persecuzione, cioè, di parole. Una persona che continuamente mi insultava. E io ho detto: Signore, io a questa persona devo continuare ad amarla. Non è facile, perché mi verrebbe la voglia di, invece di prenderla a calci, di fissare un appuntamento e prenderla a calci, invece di avere gli insulti continui nel telefonino. Ho detto: Signore, ma come faccio? Come posso rimanere col cuore libero e nello stesso tempo cercare di fare nascere la pace in questo cuore e quindi restare in pace sia io che questa persona? E poi sono stato ispirato e ho scritto delle cose. Da quel momento quella persona non mi ha più scritto. Anzi, mi ha scritto, mi ha detto quasi scusa. Non mi ha più risposto, non mi ha più insultato. Io sono convinto che se appena mi incontra mi abbraccia. Io penso, e sono convinto, fratelli cari, che dobbiamo combattere contro i principati, le potestà, non contro carne e sangue. Se combattiamo contro carne e sangue, perderemo tutte le volte. Perderemo tutte le benedizioni che Dio ci vuole dare. Noi abbiamo una rivelazione che nel Vecchio Testamento non avevano. Nel Vecchio Testamento lottavano contro le persone, lottavano contro carne e sangue, combattevano e guerreggiavano e c'erano morti e feriti e spargimento di sangue. Oggi non c'è bisogno dello spargimento di sangue, basta già il sangue che è stato sparso dal nostro Signore Gesù Cristo, perché i nostri cuori possono essere sgombri di risentimento, di amarezza, di odio. Tutte queste cose corrodono la grazia di Dio, l'amore di Dio. Mi fa ricordare Lisa che devo bere. Gloria al Signore Gesù. Allora continuiamo la lettura. Chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. E Giuda, non l'Iscariota, gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Credo che questo, una domenica sì, una domenica no, lo leggo questa scrittura, vero? La sentite spesso. Ma dobbiamo meditarla sempre, tutti i giorni. Il Signore dice che chi, se uno mi ama, osserva i miei comandamenti, io, il Padre mio verrà a dimorare presso di lui. Noi verremo a dimorare, Gesù dice, verremo a dimorare presso di lui. Significa che come Obededom ha avuto la dimora dell'arca a casa, e quindi la gloria può essere anche a casa nostra. La parte conclusiva è che Obededom e ha fatto entrare l'arca. Noi dobbiamo fare entrare nel nostro cuore, osservare i comandamenti del Signore. E i comandamenti non sono quelli che sono scritti in Esodo capitolo 20. I comandamenti sono quelli che il Signore Gesù ha dato. E poi dice: chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ora leggiamo qualcosa riguardo ai comandamenti, quelli nostri, non quelli di Esodo, quelli della legge. Vediamo i comandamenti del Nuovo Testamento. Marco capitolo 12, leggiamo dal verso 28. Allora uno degli scribi che aveva udito la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Questo è quello che il Signore gli ha detto. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Non ci devono essere altri signori. Mammona, lasciamolo stare. Tutti gli altri, lasciamoli stare. Non sono signori. L'unico Signore, colui che deve governare, è il nostro Dio. Ama il Signore tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Ora io vi dico: abbiamo mai letto veramente questa scrittura? Con tutta la tua mente. Significa che la tua mente non deve pensare altro che Dio. Come amare Dio. Significa che deve essere occupata tutta la tua mente per amare Dio. Poi, con tutta la tua anima, con tutti i sentimenti, tutti i tuoi sentimenti devono essere occupati per amare Dio. Tutta la tua anima deve essere coinvolta, tutta la tua anima. Dico tutta la tua anima. Cioè, in poche parole, il primo comandamento è che gli altri non hanno spazio nella nostra vita. È Dio che ha lo spazio esclusivo. Noi lo stiamo amando così, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza. Lo stiamo amando in questa maniera? Tutto, tutto, tutto. Cioè tutta la nostra vita, tutte le nostre risorse, tutte le nostre energie, tutta la nostra vita, e la stiamo amando Dio con tutto quello che abbiamo? Dio è veramente al primo posto? O sono i nostri figli? O è la nostra ambizione che stiamo amando di più? Il desiderio di essere più, il desiderio di noi stessi, di farci vedere che siamo migliori degli altri, il desiderio di alzarci al di sopra, il desiderio di mostrare che abbiamo più degli altri, che siamo migliori degli altri. C'è tutto quello che stiamo facendo, la nostra mente che cosa sta progettando, che cosa sta pensando, la nostra forza perché cosa la stiamo utilizzando, la nostra anima, le nostre emozioni perché cosa le stiamo provando. Per una partita in cui la tua squadra del cuore vince e tu provi emozione, e Dio in quale posto è? Che posto sta occupando Dio nella tua anima? Se tu gioisci perché la tua squadra sta vincendo, se tu stai provando emozioni perché la tua squadra sta vincendo, perché il tuo idolo, diciamolo, perché il tuo cantante sta cantando, il tuo attore preferito sta facendo un film e lo devi andare a vedere. Quanti idoli, quanto stiamo dando a Dio? Tutto. Dio vuole tutto. Dio vuole tutto. Se obbedendo mi è stato benedetto, è perché Dio ha riempito il cuore di quest'uomo, perché quest'uomo voleva essere riempito nel cuore di Dio. Se tu hai questa voglia e Dio è al primo posto, io parlo a persone che si devono sposare o che magari non sono nemmeno fidanzate, dico una cosa: se vedete che la persona che vi piace, la persona con cui vorreste trascorrere la vita, disprezza Dio, prendetela a calci. Prendetela a calci virtualmente, non fisicamente. Cioè, o meglio, mandatela a quel paese. Se non ha interesse di onorare Dio, il vostro Dio, non ha diritto di avere una persona preziosa, perché chi ama Dio è amato da Dio ed è amato in un amore meraviglioso, grande. Pensate al Salmo 91, quello che ci dà il Salmo 91. Pensate alla protezione di Dio, quella tuta invisibile che ci protegge di tutto e noi la possiamo indossare. Chi disprezza Dio, chi non ama Dio come te, e se tu non lo ami, avvicinati a Lui e chiedigli: Signore, fammi capire quanto mi ami, perché io voglio amarti. Fammi capire meglio che cosa hai fatto per me. E se tu cominci a leggere la parola di Dio, cominci a leggere i Vangeli, vedi che cosa Dio ha fatto per te, come Dio si è organizzato perché tu possa avere tutto ed essere di nulla mancante, come Dio ha provveduto perché tu possa avere sempre una veste bianca, pulita, e anche quando si sporca immediatamente smacchiata. Perché noi abbiamo lo smacchiatore sempre appresso, il sangue di Gesù, appena lo Spirito Santo ci dice attraverso la nostra coscienza: hai fatto male, hai sbagliato, e allora subito: Signore, perdonami, lavami col tuo sangue, e la tua veste è un'altra volta bianca. E quando la tua veste risplende ed è bianca, il diavolo s'acceca, non può vedere tutto quello splendore. Provate per un istante a guardare, ma non fatelo, a guardare il sole, non come una giornata di oggi, che c'è tanta foschia e molta afa, ma quando il cielo è pulito, guardatelo il sole. Qualcuno ci ha rimesso la retina, non si può guardare perché è troppo luminoso, ma Dio moltiplica per 10 milioni all'ennesima potenza lo splendore di Dio. Però con la sua giustizia possiamo guardarlo. Con la sua giustizia possiamo vedere la sua faccia. Possiamo contemplare il suo splendore. E Lui ce l'ha provveduta in Cristo Gesù. Ecco perché lo dobbiamo amare. Perché Lui ci ha reso giusti. Lui ci ha rivestiti. E il diavolo ci deve stare sotto i piedi. Il Salmo 91 che abbiamo letto dice che possiamo calpestare l'aspide, possiamo il leoncello, e possiamo calpestare anche il dragone. Anche il dragone possiamo calpestare. Noi non abbiamo l'idea, l'abbiamo vista solo nelle immagini, nei film, i dragoni. Ma tu immagina che puoi calpestare un dragone con semplicemente con la parola, lo puoi sgridare, il dragone si riduce a niente. Perché Dio ci ha dato l'autorità, ci ha dato il potere. Amen. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Poi dice: non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: bene, maestro, hai detto secondo verità che vi è un sol Dio e non vi è alcun altro al di fuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E poi dice che il Signore ha detto: tu non sei lontano dal regno di Dio, perché aveva capito. Questo era uno scriba diverso degli altri. Era uno scriba. Possiamo leggere il verso 34. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno più ardiva interrogarlo, perché non avevano domande da poter fare, perché Gesù aveva sempre la risposta giusta. Quell'uomo è stato soddisfatto, questo scriba è stato soddisfatto da questa risposta. Praticamente nell'amore tu stai osservando tutti i comandamenti. Se ami Dio, ami anche il prossimo. Se hai messo Dio al centro della tua vita, tutte le persone che incontri sono amate. E ami anche, diciamo, tutto quello che Dio ha creato e non lo disprezzi. Io vi dico una cosa, questo ve l'ho detto, quando esco col cagnolino non ci pensavo prima, ma dopo ci ho riflettuto, il cagnolino fa la cacchina là dove le persone ci possono mettere i piedi. Molte persone non ci fanno caso, però sapete, è una situazione spiacevole quando tu inciampi, fa pci. Ho dato l'idea a tutti, vero? Allora tu magari sei distratto, se lo vedi magari, però se fa psh, e poi psh, 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 e poi ti porti, ma che cos'è questo odore strano? Te lo porti a casa. Ma quando tu invece raccogli e poi lo butti nel cestino, tu stai amando tutte quelle persone che passano di là. Tu stai rispettando tutte quelle persone che passano di là. Non lo sai chi è che passa di là. Potrebbe passare tuo figlio. Ma potrebbe passare chiunque. Vede il coso pulito. Però se poi vede la sporcizia, molti dicono, vabbè, tanto tutti gli altri, chi sta con l'auto, che gli resta? E se tutto non ragioniamo così, diventa tutto un immondizzaio. Quante volte ho visto per strada un sacchetto a centro di strada, il sacchetto pieno dell'immondizia. Qualcuno a un certo punto si ferma, rallenta, apre lo sportello, pum, io la sto in mezzo alla strada. Che diventa anche un ostacolo pericoloso per gli altri. Cioè allora tutti facciamo così, che tanto che l'ufficio, allora facciamolo tutti. E tu non puoi circolare più, perché le strade diventano un immondezzaio. E allora una persona che ama, che cosa fa? Vede che qualcuno è stato maleducato, si ferma, prende quel sacchetto e a quanto meno lo mette di lato, o prende una pietra, se c'è una pietra la mette di lato, così gli altri non inciamperanno. Tu stai amando e proteggendo tutti quelli che passeranno di quella strada. L'amore, sapete, non è una cosa chissà che cosa. E rispettare gli altri e cercare di mettersi nei panni degli altri. Quando il Signore Gesù dice: ama il tuo prossimo come te stesso, e allora dice: tu, a te piace inciampare? A te piace posare il piede e appiccicare? No, però se sei distratto potrebbe succedere. Allora tu, visto che ci passi spesso, lo tieni pulito, a casa tua te la tieni pulita, però poi fuori di casa tua la sporchi. No, considera che anche fuori è casa tua. Un mio amico mi raccontava, forse già l'ho raccontato, ogni tanto mi ripeto, che voleva strattonare una piantina che era stata appena piantata nel corso di Ispica. Ve l'ho raccontata questa cosa? E allora la voleva strattonare. E un ragazzo la voleva strattonare. Dice: ma perché devi estrarre la piantina che hanno appena piantato? Adesso sono delle piante grosse. Dice, perché la voglio strappare? Dice, tu non ti permettere di farlo, quella piantina è mia. Ah, questa è tua. Allora se ne andò nell'altra. Dice, guarda che anche quella è mia. E allora l'altra la posso... No, anche quella è mia. Allora che sono tutte tue? Ti voglio dire un'altra cosa, sono anche tue. Non sono solo mie, ma sono anche tue. E allora se sono mie posso scippare? No, perché sono magari reghine, reghine, reghine. Sono di tutti. E quindi non ti permettere, perché se prima devi pigliare il cauce, e levati dalla testa che tu devi strappare queste piantine, perché queste piantine sono di tutti. Cioè, questo è rispettare le cose degli altri, rispettare le tue cose e le cose degli altri. In termini pratici, devi cominciare a liberarti dall'egoismo, dal pensare che tutte le cose tue hanno un valore e le cose degli altri non valgono niente. Le cose degli altri valgono quanto valgono le cose tue. E quando tu capisci questo e rispetti le cose degli altri, stai amando Dio, Dio si sente amato. È inutile che poi preghi, che vai in chiesa, che adori, che alzi le mani, se poi non hai rispetto per le persone, se non hai rispetto per la gente, ma chi non è un credente? Miedi ancora se non sono credente. Devi essere luce verso quelle persone. E se tu gli dimostri che sei come gli altri, che non li attiri a Cristo, non gli fai vedere la luce di Cristo. Quando noi camminiamo nell'amore, Dio dimora dentro di noi. Io vi dico una cosa, quando tu fai una cosa non per l'amore di te stesso, ma per amore del prossimo, tu senti la dolce presenza di Dio e dici bravo, è la tua coscienza che ti dice bravo, mi compiaccio di te. E nel tuo spirito tu senti quella voce di tu sei mio figlio nel quale io mi compiaccio. Io mi compiaccio di te. Io ti voglio bene, io sono vicino a te. Amen. Giovanni 13, 34, andiamo oltre. E qui il Signore dice, vi do un nuovo comandamento. Non quelli là, ama Dio e ama il prossimo. Ora ve ne do un altro, uno nuovo, che è sempre sullo stesso tema, ma è ancora più profondo. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Cioè, qua sta dicendo come io vi ho amato. E ancora i discepoli non sapevano che Gesù sarebbe morto per loro, perché ancora non l'aveva fatto, ma sapevano che aveva lasciato la gloria del cielo ed aveva preso un corpo ed era venuto nel mondo per essere insultato. Per essere disprezzato, per essere oggetto di scherno continuamente, non avevano compreso. Poi, dopo, ha avuto un peso maggiore questo comandamento, quando hanno visto fino a che punto è stato spinto l'amore di Dio in Cristo Gesù, fino a che punto ci ha amato. Dopo, questa scrittura è diventata molto potente, molto pesante. Come io ho amato voi. Poi andiamo nelle epistole di Giovanni, quando il Signore parla allo sposo, che gli ordina di amare la sposa come Cristo ha amato la Chiesa, che ha dato se stesso per lei, che ha dato se stesso per lei. L'amore è qualcosa che se noi la pratichiamo, allora Dio dimora, Dio dimora. E io vi dico una cosa, l'amore, quando noi realmente amiamo, quando noi realmente amiamo come il Signore ci ha ordinato nel nostro cuore, stiamo entrando, siamo già entrati nell'adorazione. Siamo gli adoratori che il Padre richiede perché osservano il comandamento di Cristo. Il comandamento dell'amore. Fratelli, non c'è altra storia, non vi posso raccontare altro. Dice, oggi sembra solo da predica. Sì, è E questa è la verità, fratelli cari. Se non amiamo, siamo lontani da Dio. La Bibbia dice, Giovanni dice nell'epistola, chi non mi ama non ha conosciuto Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio. Chi lo ha conosciuto ama, perché Dio è amore. Chi lo ha conosciuto ama, chi non lo ha conosciuto non ama. E allora se tu vedi che una persona non è capace di amare, è perché ancora, poveretto, deve fare l'incontro con Dio, deve conoscerlo da vicino, perché quando hai cominciato a conoscere Dio, comincia ad amare. E più lo conosci e più lo ami. Dico una cosa, che noi conosciamo qualche cosa dell'amore di Dio, ecco perché il nostro amore è imperfetto. E nonostante tutto Dio ci ama di un amore perfetto, perché Lui conosce in noi il prodotto finito. Cosa saremo nell'eternità, come diventeremo nell'eternità. Non sta guardando come siamo adesso, per questo ci ama. Noi adesso siamo troppo imperfetti, troppo lontano dalla perfezione, ma Dio ci ama, così è come siamo. Ma il pastore Lirio dice, ma ci vuole così tanto bene, ci ama così tanto che non ci vuole lasciare così come siamo, vuole che cresciamo e che cambiamo. Amen. Gloria al Signore. Leggiamo ancora 2 Timoteo capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 4 e 5. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Dice, da costoro allontanati. Allora l'apostolo Paolo diceva a Timoteo, quando vedi costoro allontanati. Se ora la dobbiamo applicare adesso, significa che direi isolare, perché tutte le persone sono così. Ora vuol dire che ti devi andare a chiudere dentro un chissà dove. Perché oggi tutte le persone che incontriamo, il 90% delle persone che incontriamo sono in queste condizioni, amano solo se stessi, sono solo alla ricerca del piacere personale, sono alla ricerca di un successo personale, non di essere di aiuto per gli altri, persone sensibili, persone che comprendono, che hanno la rivelazione dell'amore di Dio. Ma la cosa più grave, sapete qual è? La cosa più grave è che questa infezione, questa contaminazione è entrata nelle chiese, perché che sia nel mondo, e questo lo posso anche capire, ma è nelle chiese, è nelle chiese che c'è questa mancanza di amore, questa mancanza di rispetto, questa mancanza di sensibilità. L'amore, tutti ci riempiamo la bocca dell'amore, però poi quando lo pratichiamo, cerchiamo sempre di praticarlo in una maniera che ci costi poco, in modo che ci sia sempre lo sconto. Ma ditemi una cosa, che sconto gli hanno fatto al Signore Gesù quando ha pagato per noi? Gli hanno dato qualche frustata in meno? Gli hanno dato qualche sputata in meno? Tutto quello che gli veniva da fare per esprimere il disprezzo lo hanno fatto, perfino infilare una corona di spine in testa e poi strappare le vesti di dosso e poi buttarlo sulla croce e piantargli, qualcuno gli teneva le mani e qualche altro gli piantava i chiodi, e il Signore non ha aperto bocca. Forse ha detto ai, non lo so se ha detto ai, penso che se l'ha detto aveva ragione di dirlo, non una volta, 50.000 volte, ma avrà gridato dal dolore, ma nel suo grido c'era anche il perdono che rilasciava, c'era anche perdono che rilasciava verso quelle persone che gli piantavano i chiodi e che poi lo alzavano sulla croce, ancora peggio nel momento in cui è stato alzato, tutto il peso del corpo è stato appeso sui chiodi, sulle mani. Mentre era ancora in posizione orizzontale non c'era il peso, ma quando l'hanno alzato la sofferenza è diventata per 10 volte di più, perché il peso del corpo è caduto sui chiodi dei piedi e sulle braccia. Non so se hanno legato con delle funi le braccia oltre ai chiodi per attutire il dolore, non lo so, ma penso che non hanno pensato ad attutire il dolore, ma a farlo soffrire il massimo, il più, la morte più atroce che ci potesse essere. Questi segni dell'uomo di oggi, che già Paolo vedeva allora, oggi calzano a pennello nella società, ma la Chiesa è ancora qui sulla terra e deve compiere la sua missione. La Chiesa deve entrare nella benedizione di Dio, deve entrare nello spirito dell'adorazione, deve entrare nella manifestazione della gloria di Dio, perché solo allora può splendere nelle tenebre, solo allora può attirare con la luce di Dio le persone ad avvicinarsi. Amen. 1 Corinzi capitolo 13, dal verso 1, vi ricordo quello che dice la parola di Dio, come definisce l'amore, che questo capitolo, che è nel mezzo tra il capitolo 12 e il capitolo 14, capitolo 12 parla dei doni e capitolo 14 parla di come si devono gestire i doni, ma qui invece il capitolo 13 dice attenzione alla motivazione, però la motivazione è quella dell'amore, ma guardate che per essere vero amore deve avere queste caratteristiche. Quant'anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo. Significa, anche se sembra che tu sei una persona molto spirituale perché parli in lingue e parli tutte le lingue, non significa niente se tu non ami. E se anche avessi il dono di profezia, cioè significa che hai dei doni in manifestazione, cioè che Dio ti usa, e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede per trasportare i mondi, e sei ripieno di fede, sei pieno di doni, sei tutta una potenza di Dio, e Dio ti usa, e tutti i miracoli succedono perché ci sei tu, non mi illudono dei miracoli, non guardare i miracoli, non guardare tutte queste cose, non servono a niente se non c'è l'amore, se non c'è l'amore tutto è inutile. Tutti si possono riempire la bocca, non è una garanzia che ci sono i miracoli, non è una garanzia che ci sono segni e prodigi, non è una garanzia, non c'è nessuna garanzia, c'è la garanzia soltanto se noi abbiamo veramente col cuore Dio e il prossimo. E poi dice, e se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Vedete, l'apostolo Paolo aveva tutti i doni di cui abbiamo letto prima. Aveva doni di fede, doni di parlare in altre lingue, doni di rivelazione, doni di sapienza, doni di profezia. Tutti i doni erano tutti nella sua vita. Ma se io non avessi l'amore, tutte queste cose non servirebbero a niente. Perché io vi dico una cosa, quando una persona non ha amore nel cuore, il frutto di quello che noi facciamo si vede. O meglio, si sente la puzza. E sapete qual è? Che tu stai facendo per mostrare te stesso. Tutte quelle cose che fai, ti prendi la gloria tu, anziché darla a Dio. Se Dio ti ha dato dei doni, e ti ha dato anche la capacità di usarli, e ti ha dato anche il discernimento, e poi tutto vai impettito a fare vedere che tu sei l'uomo pieno di potenza, ma non hai quella grazia e quell'amore, stai solo facendo esibizione di te stesso. La parola di Dio dice, il Signore Gesù stesso che dice, voi li riconoscerete, l'albero lo riconoscerete dal frutto. Amen. Il frutto sapete qual è? L'amore. Se c'è amore, allora non c'è niente di noi, c'è tutto di Dio. E questo si vede. E poi dice, l'amore è paziente. E allora misura quanta è la tua pazienza. Se non ce n'è, non stai amando. E benigno, quant'è la tua bontà? Se sei poco buono, stai amando poco. L'amore non invidia. Se c'è dell'invidia nel tuo cuore, non stai amando. Non si mette in mostra, se hai bisogno di farti vedere, che gli altri ti devono notare e devono vedere il nuovo look. Devono vedere l'abito nuovo, devono vedere le cose belle che hai, e lo fai per farlo vedere. Io vi dico una cosa, ci sono persone che si comprano il telefonino che costa 800-900 euro semplicemente per fare vedere che dietro c'è la mela. No, perché ti serve, perché è importante, perché sicuramente è un buon telefono. Cioè sicuramente, però per fare vedere che tu c'hai la mela, ma poi a che cosa ti serve quella mela? Se prendi un altro telefono che fa le stesse cose senza mela, che costa 200 euro invece di 900, c'è un buon piccicare una mela se la vuoi. Diciamo poi la conoscono. Qua conosce, ma non facciamo le cose perché per fare vedere agli altri. Se ti serve quello con la mela, comprati quello che ti... ma non fare in modo che gli altri, guarda, visto che cosa ho. Anch'io c'ho la mela. No, c'ho quel, me l'hanno regalato. C'ho la mela. Però non si vede, se lo alzo non si vede. Vedete la mela? No, non c'è, è nascosta, è dietro. Cioè, non usiamo quello che abbiamo, ma non facciamo le cose per farci vedere, per farci notare. Vuol dire che allora non stiamo amando. Poi dice, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso. Non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. Come siamo diventati bravi a sospettare? Fratelli cari, vuol dire che stiamo amando poco quando sospettiamo di tutto. Ma se Dio è il nostro riparo, il nostro rifugio, non ci protegge Lui dai nostri nemici. Ti devi proteggere tu con le tue forze. Entra nell'amore di Dio, fa che sia Lui a proteggerti, fa che sia Lui ad essere il custode delle tue cose. Dice, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Attenzione, non vuole dire che da vivere tutti gli stupidaggini che dirigono le persone, ma qua ogni cosa, credi ogni cosa che Dio ha detto, non quello che dicono gli altri, tutto quello che la Bibbia dice, credi tutto quello che la Bibbia dice. Credi, se delle persone ti dicono delle cose, non partire dal presupposto che ti stia dicendo una bugia. Ma se tu non sai se quella persona ti dice la verità, almeno prendilo col beneficio del dubbio, ma non prenderlo già come una bugia. Perché dice, poi assicurati che quella persona ti abbia detto la verità, magari per conoscere quella persona. Dice, ma è vero che quella persona si trovava domenica con voi? Dice, sì, era con noi. Allora mi disse la verità. E poi magari un'altra volta... allora mi risa la verità, allora è una persona vera, allora è una persona che dice, però io è chiaro che poi lo credo, ma quello che dice Dio non lo mette in dubbio mai, quello che dicono gli altri tu devi anche sospettare, oddio, non dico proprio sospettare, ma prenderlo col beneficio del dubbio. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte, profetizziamo in parte. E poi ancora continuando, ora siamo, vediamo solo in parte, ma un giorno vedremo tutto. E allora non avremo più bisogno di conoscenza, non avremo più bisogno di usare la fede, ma avremo bisogno di amare sempre, nell'eternità. Io dico che questo messaggio vecchio e semplice è il messaggio che fa funzionare la fede, ci fa vivere per fede tutti i giorni, ci fa vivere da vincitori, da conquistatori. E quando noi vinciamo, Dio è onorato. Quando noi vinciamo, il profumo di Cristo si espande, l'amore di Dio è manifestato e gli altri vedranno la luce e la lampada che non è sotto il moggio ma è sopra il candeliere, e gli altri vedono che Dio c'è. Fratelli, è un tempo in cui magari abbiamo poca forza, magari abbiamo un piccolo numero, non siamo persone che si possono vantare di essere chiese immense e grandi, ma Dio non va a guardare questo, va a guardare i cuori delle persone che amano sul serio e che danno a Dio il primo posto su tutto. Questa cosa che sto facendo è una cosa che a Dio piace. Se Dio non mi dà la sua approvazione, io non dirò, non è che perché vedo tutte le cose positive io mi accingo a farlo. Devo vedere cosa mi dice Dio, cosa mi fa sentire Dio, cosa mi fa vedere, quale colore del semaforo il Signore mi mostra, se mi mostra il rosso, mi mostra il verde. Dio, sapete, non ti dà l'incertezza del giallo. Dio ti dice sì oppure no. Ti dice verde, vai avanti oppure torna indietro. Non andare perché è pericoloso. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.